Benvenuti in Freelance alla conquista del mondo, il podcast che ti spiega come conquistare il mondo da liberi professionisti. Io sono Dario Albini e ti racconterò tutto quello che ho imparato in 20 anni di freelancing e tutto quello che imparerò nei prossimi 20. Questa puntata è stata registrata a The Freelancer Island, il primo co-working per creativi e liberi professionisti d'Italia. Pronti per incominciare?
Come si fa a fare un preventivo? Cioè, cosa ci si mette dentro questo documento? Cosa ci si scrive? Cosa non ci si scrive? Come è fatto proprio un documento del preventivo? Questa è una delle prime domande con le quali uno si scontra quando sta incominciando a fare freelance. Perché tutti quelli che hanno fatto almeno un lavoro sul mercato si rendono conto di quanto sia importante il documento di preventivo. Un documento di preventivo fatto male è spesso l'anticamera per l'inferno nel rapporto con il cliente. Questo perché un preventivo non va pensato come un semplice foglietto di carta in cui indichiamo qual è il prezzo del nostro servizio, ma in realtà è molto di più. Il documento del preventivo è un documento che serve per stendere le fondamenta di un rapporto sereno ed efficace con il cliente. Il rischio di farlo male è quello di avere tutta una serie di incomprensioni con il cliente. Quanto costa quella roba lì? Se ci sono delle cose che sono incluse o non incluse? E se ci sono degli appuntamenti dal vivo fisicamente, se devo andare in sede dal cliente, sono inclusi o non sono inclusi? E le call lunghe e le revisioni, quanti ce ne sono? E i tempi di pagamento, si paga tutto subito, un pezzettino, come qua? Insomma, quanta roba c'è da decidere? E specialmente le modifiche. Come vengono regolate? Sono a buffet, per cui il cliente può chiederci in continuazione in qualsiasi momento e fanno parte del costo totale che lui paga per avere quel servizio, oppure c'è un limite alle modifiche? Per questo motivo in questo video ho pensato di farti vedere quello che è il mio metodo per fare preventivi. E quindi con questo metodo vi racconto quelle che sono le 6 parti che utilizzo per costruire il documento di preventivo. Vi spiego queste 6 parti come funzionano e per ognuna delle 6 vi indico le 2 cose più importanti, che sono che obiettivo hanno, e dall'altro lato la parte pratica, che cosa ci mettiamo in queste parti qui, le postille proprio. Alla fine della spiegazione sui massimi sistemi del preventivo, di come si fa e di cosa serve, ti faccio vedere il mio preventivo, ce lo commentiamo. Alla fine di tutto questo percorso avrai gli strumenti per creare un preventivo assolutamente eccellente, e questo ti porterà tutta una serie di grossi vantaggi, che sono in primo luogo quello di non avere difficoltà sui pagamenti, obiettivo numero uno. In secondo luogo quello di essere pagato bene e correttamente per il lavoro che vai a fare e non andare a sminarci perché a un certo punto si affastellano modifiche, servizi extra che sei costretto ad accollarti tu. E in terzo luogo, che forse è la cosa più importante fra tutte quante, costruisci un documento che fa da fondamenta per un rapporto sereno, efficace e produttivo, che lascia il cliente soddisfatto e quindi che tornerà a lavorare con te e che racconterà di te ad altre persone. Allora, pronto per incominciare? Ma prima di tutto le presentazioni. Ciao, sono Dario Albini, io sono un art director strategico, mi occupo di strategie della comunicazione e di design da più di 20 anni, sono fondatore di Freelancer Island, che è il primo coworking per creativi d'Italia, e di Atabaliba, che è una premiata agenzia di visual e di web design. Sono anche professore all'Istituto Europeo di Design di Milano. Se sei un freelance e vuoi conquistare il mondo, benvenuto a casa. Questo canale è stato fatto apposta per te. Iscriviti e attiva le notifiche per non perderti contenuti utili per la tua personale conquista del mondo. Bene, allora quindi ci siamo detti che ci sono queste 6 fasi per fare il preventivo. Bellissimo, perfetto. Qual è la prima fase? È un po' controintuitiva. Ci presentiamo. E tu penserai, ma come? Questo qui mi sta chiedendo un preventivo, abbiamo già fatto una call, visto il mio sito internet, sa chi sono stato presentato, eccetera, eccetera, devo dire chi sono in questa fase qui. Mi sembra strano. Invece no, questo è il momento più importante per dire chi siamo. Perché il contesto prima era un contesto tutto sommato ancora astratto. Adesso però siamo in un contesto che è totalmente differente. Il prossimo passaggio per lui è fare un bonifico. Quindi la situazione cambia drasticamente all'interno della sua testa. Adesso è estremamente attento a qualsiasi particolare che ci riguarda. Sta cercando di capire in tutti i modi se noi siamo le persone giuste a cui dar dei soldi per il suo progetto. La vera domanda che sta girando in testa al cliente è: perché devo scegliere questa persona? E allora la risposta che dobbiamo mettere in questa fase è: perché scegliere me? In che modo? Attraverso prima la presentazione di chi siamo noi, e l'altra parte, ancora più importante, è un'attività di brand elevation, ovvero sia di aumentare il valore percepito di noi stessi, del nostro marchio, spiegandogli quali sono le robe che ci rendono veramente speciali. Premi che hai vinto, ruoli o attività prestigiose che hai fatto, recensioni, client list di livello. Il principio è utilizzare una tecnica che si chiama peer validation, per cui è la validazione dei pari, per far capire al cliente che noi siamo un'ottima scelta. Secondo punto del processo: quello che quasi nessuno mette, eppure è uno di quelli che hanno l'impatto migliore sulla psicologia del cliente e sulla qualità del processo di lavoro dopo. Cioè, mettendo questo, si hanno molti, molti meno casini stare facendo. Ed è spiegare il processo di lavoro. Cosa succede adesso? Come parte il progetto? Come si svolge il progetto, quando ci sono le modifiche, quando lo riteniamo concluso sto progetto. Immaginati che il cliente non ne sa niente del nostro lavoro e ancor meno di come viene fatto il nostro lavoro. È chiaro? Quindi l'obiettivo in questa fase è quello di guidare il cliente prendendolo per mano lungo tutto il processo di lavoro, educandolo, spiegandogli quali sono i passaggi, che cosa affronteremo e dandogli fin da subito una mappa del territorio, così che lui si senta a suo agio e si sappia già orientare fin da subito. Questa singola cosa ha un effetto psicologico e di ordinamento del processo di lavoro che è incredibile. Fra tutte, quali ci saranno? Partenza del lavoro. Adesso il cliente legge il preventivo, dice ok, perfetto, mi piace, partiamo. Come si parte? Cioè, basta che ce lo dice, ci manda un messaggio, ci telefona, viene a casa, ci dà un bacino in fronte, oppure magari gli chiediamo di mandare il preventivo conto firmato in bonifico di acconto. Questa. Altre cose che andiamo a spiegare sono tutte le fasi di lavoro. Perfetto, dopo che mi ha mandato l'acconto, che succede? Dopo quanto mi risente? Facciamo una call strategica di partenza oppure posso incominciare fin da subito? E ogni quanto avrà degli aggiornamenti? Se c'è un periodo abbastanza lungo in cui non ci sente, è buona cosa dirglielo, così che non si preoccupi, che pensa che non stiamo lavorando oppure che siamo dimenticati o siamo scappati coi soldi. E per la fase di metà del progetto, prima della conclusione, non dimentichiamoci di specificare le modifiche come vengono gestite. Il cliente ha la possibilità di poter richiedere modifiche così lungo tutto il processo? No. Oppure definiamo delle finestre specifiche per fare delle modifiche?
Sì.
Su questo utilissimo il ciclo di Deming come filosofia progettuale per gestire al meglio i lavori in processi ben definiti. Ne ho parlato in un video che puoi trovare qui sopra. Terza parte, qui entriamo veramente nel vivo, ed è la descrizione dei servizi. Qui c'è proprio la ciccia del preventivo. L'obiettivo qui è andare a chiarire al cliente lo scopo del lavoro. Che cos'è che stiamo preventivando? All'interno della colonna del che cosa metterci, andiamo a descrivere con la maggior precisione possibile quelli che sono i servizi che andiamo a trattare in questo documento. E lo so benissimo che andare a fare un preventivo descrittivo molto dettagliato è un otto riscato. Però è una cosa importantissima, perché in questa fase quello che si fa è di evitare incomprensioni in futuro. Quindi più precise sia in questa fase, meglio andrà il processo di lavoro in futuro. Una cosa che trovo molto utile all'interno del processo di descrizione dei servizi è aggiungere due colonnine in cui si indica che cosa è incluso e cosa non è incluso all'interno di quel servizio. Altro punto qui di dibattito fra i freelance: si mette o non si mette il prezzo in questa fase? Io personalmente non lo metto. L'ho messo per un certo periodo e poi mi sono accorto che nel fare presentazioni dal vivo al cliente percepivo come un calo di attenzione non appena vedevano la cifra. Quindi la fase di disattenzione che percepivo alla vista della cifra, secondo me, poteva diventare controproducente. E quindi la mia strategia è quella di tenere le due cose completamente staccate. Prima descrivo bene i servizi e poi dopo, separatamente, in una sezione dedicata solo a quello, andiamo a vedere la parte economica. Quarta fase del preventivo, un'altra che viene usata pochissimo, ma invece ha un grande potenziale sia per noi che per il nostro cliente. La fase di cross o upsell. Cos'è il cross-selling e l'upselling? Sono delle attività per il cross-selling, di vendere dei prodotti o dei servizi complementari o legati al servizio o al prodotto che si sta comprando. Per esempio, vado su Amazon, mi compro un telefonino e lui mi dice comprati anche la cover. Upselling invece è la vendita di un prodotto o di un servizio di livello superiore rispetto a quello che stiamo facendo. E quindi vedo già tutti i miei creativi che dicono oh mamma mia, manipolazione, bruttissimo questa cosa. Allora, sgombriamo il campo fin da subito da una questione fondamentale, ed è che quando noi offriamo i nostri servizi lo facciamo per il beneficio dei nostri clienti. Il rapporto di lavoro vero a cui noi dobbiamo ambire è quello che sia un win-win fra noi e il cliente. Noi veniamo ricompensati adeguatamente per il valore che generiamo e il cliente riceve del grande valore per quello che paga, e specialmente deve avere la sensazione di aver fatto un affare per tutto il valore che ha ricevuto ad aver pagato quella tal cifra. Tantissime volte succede che i clienti arrivano da noi con una comprensione parziale delle necessità che hanno. Sta a noi quindi fornirgli un servizio di consulenza gratuita ma importante nel dirgli guarda che per raggiungere i tuoi obiettivi tu mi stai chiedendo questo, ma avresti bisogno anche di questo e più questo. Poi scegli tu. Lato aspetto è che dà una comprensione maggiore al cliente di quello che è la nostra totale offerta dei servizi. Tante volte vengono da noi perché pensano che facciamo soltanto quel servizio lì, ma magari ce ne sono altri 1, 2, 3 che noi sappiamo gestire tranquillamente, o perché li facciamo noi internamente, oppure perché abbiamo costruito una rete di collaboratori. Come fa il cliente a saperlo se non glielo diciamo? Questa è un'ottima occasione per farglielo vedere. Quindi cosa andiamo a inserire in questa fase? Andiamo a descrivere quelli che sono gli servizi che noi selezioniamo per il beneficio del cliente collegati con i progetti. E attenzione, non devi limitarti solo a quello che sai fare, ma devi pensare a 360 gradi a quello che è utile al cliente. Quinta e ultima parte, l'investimento. Adesso finalmente mettiamo le cifrine che il cliente stava sudando dall'inizio dell'apertura del preventivo per vedere quali fossero. L'obiettivo qui è unico ed è molto semplice, ed è rendere chiaro quello che è l'investimento che il cliente deve sostenere per avere quei servizi. Non temere di mettere in piccolino, di non mettere certe voci perché pensi che il cliente si possa spaventare. Una cosa veramente molto utile, apprezzata e anche utile da un punto di vista strategico quando c'è da fare una trattativa, è indicare tutte le singole voci con la relativa cifra che compongono il preventivo, anziché mettere voce, voce, voci senza cifra e fare semplicemente un totalone grosso. Questo è molto importante perché dà la sensazione al cliente di da dove arrivi quel prezzo. Se no sembra che sia boom, una cifra che viene giù dal cielo e che uno può dire boh, alta, bassa, non si... In più ha una valenza strategica in fase di trattativa, perché se uno si ritrova con una cifra che quella è, di base ha un'opzione binaria, o l'accetta o non l'accetta, è difficile andare a fare una trattativa su una cifra secca. Invece è molto più semplice avere un processo complesso di lavoro che è costituito da tante singole parti. Si può andare facilmente a lavorare sulle singole componenti, vedendo se quella è veramente necessaria per fare tutto quanto il lavoro, oppure se si può fare in forma ridotta, oppure se si può togliere, e quindi modulare il prezzo. Questo dal nostro lato è anche una strategia molto intelligente se non abbiamo un budget definito da parte del cliente. Mettendo tutta una serie di voci complementari ma modificabili, andiamo a assaggiare anche quella che è la capacità di spesa del cliente su quel dato progetto. Obiettivo quindi qui è la massima chiarezza possibile. Cosa andiamo a inserire? Quindi le cifre, ovviamente, le tempistiche stimate, gli diciamo quindi anche il preventivo di costo e il preventivo di tempi necessari per avere tutto quanto, e poi, importantissimo, spazio per la firma e il timbro, per rendere il documento del preventivo accettabile. Sesto e ultimo punto del nostro preventivo dei campioni: termini e condizioni. Questa è la parte il cui obiettivo è andare a chiarire tutte le possibili eventualità che possono nascere da questo processo di lavoro e chiarirle in anticipo prima che ci possano essere problemi, incomprensioni, discussioni o quant'altro. Obiettivo quindi qui è pensare al futuro e regolamentarlo. Questa parte può essere quella di lunghezza variabile maggiore all'interno di tutto il nostro preventivo, perché termini e condizioni possono essere un paragrafino molto semplice che andiamo a mettere subito dopo la parte economica, oppure può espandersi fino a diventare un vero e proprio contratto, una scrittura privata in cui andiamo a mettere punto per punto, articolo per articolo, tutta la regolamentazione del processo di lavoro con il cliente. Che cos'è che vogliamo andare a regolamentare in particolare in questa fase? Prima di tutto, gli eventuali sforamenti da quanto preventivato fino ad adesso, le famose modifiche extra. Se a un certo punto si va a fare qualche cosa in più rispetto a quello che è preventivato, cosa succede? Dobbiamo chiarirlo fin da subito per evitare tutte quelle spinose situazioni in cui il cliente ci ha chiesto di più perché giustamente c'è bisogno di far di più e noi non sappiamo bene come regolarci di conseguenza. La prima cosa da mettere in assoluto è una frase estremamente importante, ed è: tutto quello che non è espressamente indicato all'interno di questo preventivo è da considerarsi escluso, o tutte le sue varianti. A questo punto possiamo proporre una serie di soluzioni, che di base possono essere due. O per tutte le modifiche extra facciamo un preventivo nuovo ad hoc, questo consigliato se le modifiche sono particolarmente grosse, per cui sono quasi dei progetti nuovi che si aprono a fianco rispetto a questo. Oppure quella più semplice, indicare un fee orario con il quale vengono conteggiate le modifiche fuori preventivo. Altra cosa molto importante da definire sono le modalità e i tempi di pagamento. Una cosa importantissima da fare è spezzettare sempre i tuoi flussi di pagamento lungo il processo di lavoro, cioè non metterti mai nelle condizioni di dover aspettare il 100% del pagamento quando tu hai svolto il 100% del lavoro, in maniera tale così da limitare la nostra esposizione al rischio rispetto a un eventuale fallimento del progetto o del cliente stesso. Sono cose che possono succedere. A me è successo, ne ho parlato nel video sui miei tre grandi errori. lì se ne parla di un po' di storie dell'orrore, mica male. Altra cosa molto utile è indicare tutti quelli che sono i costi esclusi. L'abbiamo già fatta nella parte servizi, ma quella è specifica riguardo al dato servizio. Ci possono essere dei costi esclusi del processo, per esempio le trasferte. Se ti viene chiesto di andare direttamente in sede dal cliente, questo avrà un costo. Altra cosa molto utile, regolare anche le comunicazioni. Secondo quali mezzi comunichiamo e in quali orari comunichiamo. Se non ti fa piacere ricevere dei messaggi WhatsApp fuori orario di lavoro, questo è il momento di specificarlo. Le comunicazioni si terranno esclusivamente a mezzo mail e negli orari compresi tra le 8 e le 18. Sparo a caso. Se invece hai la necessità di avere tutele maggiori legali, puoi espandere questa parte di termini e condizioni con un mini contratto. Ottimo! E allora adesso andiamo a vedere come vengono messi in pratica tutti questi principi per il grande preventivo perfetto nella realtà. Ti faccio vedere e commentiamo insieme il mio preventivo. Allora, ecco qua il mio preventivo di base. Non l'abbiamo parlato prima, ma questa qui è la pagina zero, diciamo, la copertina. Due cose importanti soltanto da dire. Qui mettete il nome del cliente. È una cosa molto semplice, ma molto empatica, mettere fin da subito che questo preventivo è per lui. Altra cosa, un piccolo titolo per fargli capire quali sono gli argomenti. Infine, altra piccolezza, indicate la data di invio e di validità del preventivo. Andiamo subito nella presentazione. Questa qui è la nostra fase 1, quindi la parte in cui ci andiamo a presentare. Io in questo caso faccio una cosa specifica. All'interno della biografia spiego che il focus della mia agenzia è quella non soltanto di essere un'agenzia creativa, ma di avere una grande attenzione alle strategie di business, per fargli capire che il nostro elemento differenziante non è semplicemente essere dei bravi creativi, dei bravi comunicatori, ma avere una grande comprensione di tutto quello che sono le necessità e le esigenze che stanno dietro al cliente. L'altra cosa che faccio è renderlo molto chiaro con questo piccolo grafichino, e l'altra cosa che faccio è andare a inserire la mia lista con alcuni dei clienti principali per i quali ho lavorato. Visto che sono dei nomi abbastanza conosciuti, è un aspetto di validazione tra pari che le aziende, specialmente quelle con cui lavoro, che sono principalmente PMI, sentono molto e gli giova molto vedere questo tipo di validazione. Fase 2, il passaggio successivo, è spiegare il processo, per cui il flusso di lavoro. In questo caso il mio processo solitamente sono 7 fasi. Qui ho messo il finto testo perché a seconda che siano lavori di strategia, branding o digital o web design, sono leggermente differenti i testi. E quindi qui vado a specificare punto per punto quali sono le fasi che compongono il processo di lavoro. La prima è la partenza dei lavori, come partiamo, di base la richiesta del preventivo firmato e del bonifico di acconto. Ricevuto quello, si incomincia. Qui specifico anche qual è la percentuale di acconto che richiedo. Solitamente sul web design faccio il 30%, sulla strategia e sul branding il 50%. Poi spesso c'è una questione, c'è un passaggio di briefing strategico, per cui una call di allineamento con il cliente per far sì che il questionario che abbiamo ricevuto all'inizio del lavoro e che il preventivo firmato sia tutto quanto chiaro, e per partire con la raccolta dei materiali che eventualmente servono e la definizione degli obiettivi del progetto. La terza parte invece è la parte di progettazione. Solitamente qui c'è meno testo perché di base è dirgli adesso incominciamo a collaborare. Lì andrò a spiegare nel dettaglio quali sono le lavorazioni che andiamo a fare, quali sono i tempi previsti. Altra cosa molto importante qui invece è il giro di revisione. Qui la particolarità è che vado a dedicare un momento specifico circoscritto di tutto il processo di lavoro solo alle modifiche, in maniera tale che le modifiche non si sparpagliano per tutto il progetto, perché spesso diventano caotiche. Molto più preciso, molto più chiaro per tutti, è avere il progetto a un certo grado di definizione, per cui un punto dove si capisce dove sta andando, e quindi andare a intervenire facendo un'analisi e quindi un conseguente ciclo di modifiche partendo da quella base lì, compattate tutte quante insieme. La parte positiva è che le modifiche sono più semplici, di maggior qualità e molto più precise. La fase numero 5 è quella conseguente, l'implementazione. Se ti ricordi il mio video sul ciclo di Deming, ne parlo lì, per cui c'è una fase di check, di controllo, e poi c'è una parte di act, di azione, per cui di andare a implementare tutto il sistema di modifiche e di variazioni fatte sul processo. Parte finale, ancora un controllo. Andiamo a vedere che gli obiettivi che ci siamo dati nella fase 4 di revisioni li abbiamo centrati, che sia tutto quanto a posto. Confermato questo, consegna. E qui vado a specificare quelle che sono le modalità di consegna. Spesso c'è il saldo finale e poi la consegna degli asset esecutivi. Prossimo passaggio, i servizi. Invece qui si va a fare la spiegazione vera e propria di tutte le voci richieste. Anche qui un po' di finto testo, ma giusto per farti capire qual è l'impostazione. Un titolo per rendere chiaro l'argomento della faccenda e poi qui tutta la spiega. Particolarmente utile andare a vedere, qui non le ho indicate, particolarmente utile andare a indicare queste voci qui, cioè due sottocapitoli in cui si indicano che cosa è incluso all'interno di questo processo e che cosa non è incluso assolutamente, in maniera tale che per il cliente ci sia sempre la massima chiarezza. Questi qui altri esempi. Infine poi si passa alla parte di up e cross selling, per cui i servizi opzionali. Anche qui ne ho presi un paio di esempi. Tante volte ci capita di fare delle operazioni in cui si creano gli asset di comunicazione per un cliente, dalla strategia all'immagine coordinata, ai siti internet, e poi manca la parte di marketing. E quindi questo è uno dei classici esempi di servizi opzionali che propongo al cliente. Infine c'è la quinta e ultima parte con l'investimento. Piccola nota, non chiamiamoli costi, non chiamiamoli prezzi, non chiamiamoli tariffe. Noi siamo sempre degli investimenti, non siamo delle spese. Siamo qualcuno per cui se viene pagato uno, genera 1,1, 1,5, 2, 3, 10. Per cui noi generiamo del valore, non siamo dei costi, ma siamo dei generatori di valore. Anche qui vedi un po' la struttura, qui c'è la parte di dettaglio di tutte le varie voci. Queste qui ovviamente dovranno combaciare con le voci indicate prima, per cui nel nostro caso come esempio 00 strategia, 01 brand identity, 03 web design. Qui si può indicare anche dei range nel caso ci sia una necessità di dare una stima di massima al cliente, non siamo ancora arrivati in fase di dettaglio molto specifico. Ci possono essere dei servizi di mantenimento, ci possono essere dei pacchetti ricorrenti, quindi qui lo indicate. Ci possono anche essere delle fasi di formazione, in questo caso tutto quanto viene indicato. Altra cosa importante è tempistica stimata. L'altra parte, termini e condizioni importanti. Questa qui è la parte di termini e condizioni più sintetica. Vedi che in questo caso questa è molto semplice. In questo caso non sono tutto quello che non è espressamente indicato nel presente preventivo ed è considerato escluso da questa stima economica. Indico quelle che possono essere delle cose come esempi, come a modo di esempi in generale, e qui vado a indicare anche quelli che sono i costi extra. Altro esempio invece, timeline del progetto. Se c'è un progetto particolarmente complesso, una cosa utile che trovo fare è stima indicativa, per cui a seconda di tutte le varie fasi vado a fare un piccolo diagrammino di Gantt molto semplice in cui indico tutte le varie voci che sono state ovviamente preventivate in precedenza e quali sono le stime indicative di completamento. Infine, esempio finale, termini e condizioni espanso. E quindi qui andiamo a indicare tutte quelle che sono le voci vere e proprie di un contratto di lavorazione, quindi andiamo a inserire, vedete, crediti, limiti di responsabilità, clausola compromissoria, informativa sui dati personali e via dicendo. Infine, contatti, un ringraziamento per essere arrivati fin qui, visto che sono 35 pagine di preventivo, la possibilità di una call to action per qualsiasi domanda o idea, siamo disponibilissimi. Dettagli, contatti, specialmente link. Una piccola cosa molto utile è andare a indicare, a mettere dei link in fattura, così da poter rendere il preventivo interattivo e poter espandere tutte le varie possibilità comunicative oltre al semplice documento. E qui una piccola nota del che cos'è che non mi funziona del mio preventivo, ed è fin qui su tutti e 6 punti sostanzialmente funziona bene e li copre tutti quanti. Quello che non va bene è il fatto che è troppo poco automatizzato. Ora, se non ti capita di fare tanti preventivi in poco tempo può non essere un grosso problema, ma nel momento in cui, e te lo auguro che arrivi prestissimo, dovrai fare tanti preventivi in poco tempo, per dire, a me nell'ultima settimana è capitato di doverne mandare 12 in 10 giorni, la lentezza nel farli può diventare un grosso problema. Quindi una cosa che ti consiglio è progettarlo fin da subito con tanti campi automatici o con dei sistemi collaborativi, così da poter avere la facoltà in futuro di poter delegare ad altri la stesura del preventivo, perché di base una volta compreso il lavoro e capite le cifre è soltanto operatività e quindi una delle cose più facilmente delegabili a dei collaboratori. Oh, ecco qua, e ad adesso hai tutti gli strumenti per poterti creare il tuo preventivo perfetto e dire finalmente addio a tutti i problemi di ricezione dei pagamenti, discussioni finali, modifiche extra non riconosciute, incomprensioni con i clienti, casino nel gestire i tempi del lavoro, eccetera eccetera. Con queste 6 regole qui la qualità dei tuoi preventivi e quindi del tuo lavoro e del tuo fatturato sicuramente andrà a stare molto 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 meglio. Grazie per essere stato con me fino a questo punto, lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi, se sono tecniche che già utilizzavi, che già conoscevi, oppure se ci sono delle tecniche di cui non ho parlato e che invece tu utilizzi. Like se ti è piaciuto il video, condividilo con un amico a cui pensi che possa essere utile, e specialmente iscriviti al canale attivando le notifiche per non perderti altri contenuti per la tua conquista del mondo come questi. E come sempre, con dei preventivi da paura, andiamo a conquistare il mondo. Yeah!